Ma se volete leggiamo anche quelle pagine, eh? Ci state, poi che semmai sarò io stesso a riprendere il tema, perché è chiaro che batti e ribatti Nietzsche ritorna, no, sui suoi argomenti, ritorna sulle sue idee, con tutte le modificazioni che ha qualunque pensiero. Così parlò Zarathustra del 1885, no? Ed è l'opera, direi più conosciuta, con Al di là del bene e del male, no? di Nietzsche. Penso che chi mai si è avvicinato in modo diretto allo studio della filosofia nietzschiana almeno conosca quest'opera. Zarathustra è il profeta del superuomo, è quello che annuncia la venuta prossima, prossima, ma nel tempo, e intanto l'inattualità del superuomo, dell'oltreuomo. Prego, metti qui vicino a me. Tanto siamo tutti, cioè probabilmente qui è l'organizzazione della topologica, quella del mattino, che fa sì che ci siano tanti banchi. Sono io che mi sento a disagio, in tutta la verità. Allora, io leggo il testo, così poi entro in pagina 14 dell'antologia che vi ho dato, è un brano famosissimo di Così parlò Zarathustra, intitolato Le tre metamorfosi, Le trasformazioni. Leggo il brano. Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito. Come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo. Molte cose pesanti vi sono per lo spirito forte e paziente nel quale abita la venerazione. La sua forza anela verso le cose pesanti, più difficili a portare. Che cosa è gravoso? Domanda lo spirito paziente e piega le ginocchia come il cammello e vuole essere ben caricato. Qual è la cosa più gravosa da portare, eroi? Così chiede lo spirito paziente affinché io la prenda su di me e possa rallegrarmi della mia robustezza. Non è forse questo? Umiliarsi per far male alla propria alterigia, far rilucere la propria follia per deridere la propria saggezza, oppure è separarsi dalla propria causa quando essa celebra la sua vittoria, salire sulle cime dei monti per tentare il tentatore, oppure è nutrirsi delle ghiande e dell'erba della conoscenza e a causa della verità soffrire la fame dell'anima, oppure è essere ammalato e mandare a casa coloro che vogliono consolarti e invece fare amicizia coi sordi che mai odono ciò che tu vuoi, oppure è scendere nell'acqua sporca purché sia l'acqua della verità senza respingere rane fredde o caldi rospi, oppure è amare quelli che ci disprezzano e porgere la mano allo spettro quando ci vuol fare paura. Tutte queste cose, le più gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé, come il cammello che corre in fretta nel deserto sotto il suo carico, così corre anche lui nel suo deserto. Ma laddove il deserto è più solitario, avviene la seconda metamorfosi. Qui lo spirito diventa leone, egli vuole come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio deserto. Qui cerca il suo ultimo signore, un nemico di lui e del suo ultimo Dio vuole egli diventare, con il grande drago vuole egli combattere per la vittoria. Chi è il grande drago che lo spirito non vuol più chiamare signore Dio? Tudeu si chiama il grande drago. Ma lo spirito del leone dice: io voglio, tu devi, gli sbarra il cammino, un rettile dalle squame scintillanti come l'oro, e su ogni squama splende a lettere d'oro, tu devi. Valori millenari rilucono su queste squame, e così parla il più possente dei draghi. Tutti i valori delle cose risplendono su di me. Tutti i valori sono già stati creati e io sono ogni valore creato. In verità non ha da essere più alcun io voglio. Così parla il drago. Fratelli, perché il leone è necessario allo spirito? Perché non basta la bestia da soma che a tutto rinuncia ed è piena di venerazione? Creare valori nuovi, di ciò il leone non è ancora capace, ma crearsi la libertà per una nuova creazione, di questo è capace la potenza del leone. Crearsi la libertà è un no sacro anche verso il dovere. Per questo, fratelli, è necessario il leone. Prendersi il diritto per valori nuovi, questo è il più terribile atto di prendere per uno spirito paziente e venerante. In verità è un depredare per lui, è il compito di una bestia da preda. Un tempo egli amava come la cosa più sacra il tu devi, ora è costretto a trovare illusione e arbitrio anche nelle cose più sacre per predar via libertà dal suo amore. Per questa rapina occorre il leone. Ma ditemi, fratelli, che cosa sa fare il fanciullo che neppure il leone era in grado di fare? Perché il leone rapace deve anche diventare un fanciullo? Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un gioco. Una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dir di sì. Sì, per il gioco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di sì. Ora lo spirito vuole la sua volontà. Il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo. Tre metamorfosi vi ho nominato dello spirito. Come lo spirito divenne cammello, leone il cammello e infine leone, fanciullo. Così parlò Zarathustra. E allora, non ha bisogno del linguaggio filosofico tradizionale, ha trovato il suo linguaggio in... Così parlò Zarathustra, ne avevamo già parlato la volta scorsa, no? Della questione del linguaggio nelle opere di Nietzsche, e basta confrontare, no? Il testo, verità e menzogna, la forma, lo stile, verità e menzogna, con queste pagine potremo andare avanti, no? Con così parlò Zarathustra. È molto bello, semplicemente molto bello da leggere, chi non l'ha fatto, dato che può benissimo farlo. E qui, in così parlo Zarathustra, lo stesso Nietzsche, nella sua ultima, diciamo, autobiografia, Lecceum, dice di aver conquistato il suo stile. È uno stile diretto, non è più necessaria la mediazione logica, ecco, come nelle prime opere, La nascita della tragedia, diciamo, come opera principale, ma anche le considerazioni, le quattro considerazioni inattuali. Qui ha raggiunto questo stile, che mostra che cosa? Mostra come conoscenza si viene a identificare con produzione, con poiesis, no, in greco, con poesia. L'altra forma stilistica che lui proverà, siamo ormai in questi, a metà degli anni 60, sono i ditirambi, il ditirambo, un verso ditirambico della tradizione poetica greca, cioè una forma estremamente diretta, esplicita, in cui la filosofia si fa, diventa produzione, diventa direttamente produzione, e si avvale di forti metafore, si avvale di forti simbologie. Da un certo punto di vista, questo tipo di questa forma è la forma attraverso la quale chi ritiene di essere presso le cose, no? Cioè di aver colto il senso della vita, il senso del profondo, insieme si manifesta e si maschera, no? La simbologia qui permette a Nietzsche, no, di esprimersi, di svelarsi velandosi, no? Mascherandosi. D'altra parte, già da Verità e Menzogne, no? Nietzsche aveva ben chiaro quale fosse la relazione tra il vero, no? E tra il vero e il falso, no? Come vero e falso fossero legati all'utile, no? Come vero e falso non fossero dei valori unicamente teoretici, ma fossero dei valori definiti in relazione alle esigenze pratiche, cioè alla esigenza della vita, no? Di affermarsi. E se la modalità logico-filosofica, quella tradizionale, aveva avuto una funzione nell'epoca del nichilismo, cioè nell'epoca del mascheramento della verità della vita, no? Della verità dell'essere, Secondo Nietzsche, quella volontà, no? Che è volontà di potenza, che è volontà di essere, si esprime, no? Andando al di là del modello logico, in questa forma che è una forma diretta, ma è una forma che è una forma che si avvale sempre della metafora forte che è il simbolo. Per entrare qui nel merito, le tre metamorfosi io vi nomino dello spirito, sono le tre metamorfosi dello spirito. Il passaggio è dallo spirito nichilista in senso passivo. La prima metamorfosi è quella che vede lo spirito farsi cammello, no? È lo spirito che si carica, no? Si carica di pesi, obbediente. È lo spirito quindi obbediente, che addirittura si umilia, no? No? Quindi si abbassa per caricarsi di pesi. Cosa sono questi pesi? Questi pesi sono i valori di una cultura che è la cultura nichilistica, quella iniziata in Grecia da emblematicamente da Socrate, dice Nietzsche, a partire dalla nascita della tragedia, in cui cioè lo spirito vitale viene messo al servizio o viene sottoposto ai valori che sono i valori di una tradizione, cioè che sono i valori teoretici, il valore della verità, no? Di una verità che è assolutizzata, eternizzata, laddove tutta l'opera nicciana, no? A partire anche dallo stesso testo che abbiamo iniziato a leggere la volta scorsa, su verità e menzogna, ripeto, mostra come la verità sia uno strumento attraverso il quale la volontà di potenza si esprime, e è il valore sociale dello Stato, oltre al valore della verità, la verità come valore, come dire, scientifico, lo Stato come valore politico, sociale, politico, è un valore indiscutibile, Dio come valore religioso, il bene come valore morale, e ultimo ma non per importanza il dovere, il drago, tu devi, ultimo perché è la storia della filosofia, di una filosofia cammello, no? Di una filosofia obbediente, ma di una filosofia obbediente perché filosofia dei deboli, filosofia dei servi, no? Filosofia dei mal riusciti, no? non in senso antropologico, né tantomeno in senso razzista, no? Ma in senso culturale, poi su questo possiamo anche confrontarci, va bene, però Dico, la filosofia che è stata per millenni che ha occultato il rapporto che è un rapporto di dominio tramite la cosiddetta verità, no? La verità scientifica, la verità religiosa, no? La verità teologica, la verità etica, ad un certo punto, e qui lo spirito è lo spirito filosofico, no? Che assume le tre forme, è lo spirito filosofico, è lo spirito, è insieme lo spirito vitale, qui nello Zarathustra è proprio spirito vitale, no? La filosofia ad un certo punto si fa leone, deve farsi leone, lo spirito deve farsi leone, e quindi passare da un nichilismo passivo, no? Da un nichilismo che sopporta, da un nichilismo che si carica, no? E che obbedisce e che, va bene, che dice di sì ai valori, che sono valori, relativi a un particolare periodo, una particolare età, e dice di sì a quei valori che sono valori nichilistici, cioè valori che dicono di no alla vita. Questo è fondamentale, no? Perché dire di sì alla verità, la verità logica, la verità esiste, la verità, no? Per esempio il principio di identità nella logica, no? È vero, il principio di non contraddizione è vero, ed è principio fondante del pensiero, sempre, comunque, eternamente. Dire di sì al principio di non contraddizione, dire di sì all'idea del bene così come è stata costruita da tutta quanta la tradizione socratico-platonico-cristiana, che è quella che Nietzsche si preoccupa di ricostruire genealogicamente in tutti i suoi scritti, dalla nascita della tragedia fino alla Gaia Scienza, in particolare umano troppo umano, no? È umano troppo umano. Dire di sì a questi valori, no? Sono valori che mostrano come al di là di questa vita c'è un'altra vita, no? Che al di là di questo mondo c'è un altro mondo. Pensiamo appunto a quelli che sono i punti di forza, no? I concetti guida, le idee guida, no? Della tradizione filosofica occidentale, quella platonica, quella più forte, ma anche quella aristotelica, no? Perché anche se Platone rivolge la scuola di Atene, no? Volge il dito verso l'alto e dice il mondo vero è di là, e quindi è lì che ci sono le idee, i valori fondamentali, il sommo bene, è uno, il bene, il bello, no? Che è il divino, no? Che è lo Stato, la res publica, no? Lo Stato, l'idea dello Stato, e così via, che sono idee e valori, ed è di là, e questo è soltanto il mondo illusorio, no? E questo è il mondo illusorio. Questo nella tradizione, secondo Nietzsche, nichilistica più forte, perché anche l'aristotelismo, che dicevo punta il dito verso il basso, comunque rinvia a qualcosa che sta sotto, no? Ad una ipostasi, ad una sostanza, ad una essenza, ad un'essenza che sta sotto. forma, è quella che è importante, eh? A parte il Dio forma pura, pensiero di pensiero, ma quello che conta è che anche nella tradizione nel pensiero di Aristotele, si voglia dire quello che conta non è l'ente individuale, anche quel dito rivolto verso il basso, Nietzsche lo interpreta in questo modo, non vuol dire che noi dobbiamo essere legati, come dire, dobbiamo tendere anche conoscitivamente all'ente, ma dobbiamo tendere conoscitivamente alla forma, cioè l'obiettivo anche dei filosofi aristotelici, cioè in questo pensiero dell'immanenza contro il pensiero della trascendenza di Platone, è la forma, cioè una essenza universale e immutabile. Cioè, cosa contano i tanti uomini? Quello che conta è il concetto di uomo, l'essenza uomo, no? Come animale universale. Ma questo lo stesso è un valore, un'idea che per Nietzsche, di cui si carica il cammello e che il cammello porta presso nel deserto, no? Nel deserto, mostrando in questo modo non solo la sua obbedienza, la sua capacità anche di andare avanti per giorni e giorni senza bere, no? Senza bere, ma la sua tendenza, che è una tendenza nichilistica. Qui questo, come vedete, già questo brano mi permette di fare una riflessione sul tema caro, no? A Nietzsche, alla filosofia nicciana del nichilismo, e anche per chiarire in che senso Nietzsche è nichilista, no? Perché si parla di pensiero nicciano, di filosofia nicciana come filosofia nichilista, è vero? Cioè, anche questo penso che sia diffuso, risaputo, no? Nietzsche chi è? Il nichilista. E allora cerchiamo di capire meglio perché, come Nietzsche ci insegna, bisogna andare al di là, oltre le idee come concetti universali, oltre gli universali, no? E soprattutto togliere le maschere. E allora, è lo spirito che si carica di quei valori ad essere lo spirito nichilista, passivo, no? Quello che supporta. Passivo proprio, quello che sopporta. Passio significa sopporto, soffro, no? Quello che sopporta. Che sopporta. Il leone, arrivo subito al leone, poi torno al... Il leone è il nichilista attivo, cioè quello che ad un certo punto dice no e sa dire soltanto no. O meglio, così come il cammello diceva sì ad una menzogna, in ultima analisi, no? Verità e menzogna, o meglio, verità e menzogna, anche qui relativisticamente parlando, no? Prospettivisticamente parlando, no? Non è che quei valori non abbiano svolto una funzione, quelli di cui parlavo prima, hanno svolto una funzione, ad un certo punto hanno frenato lo sviluppo culturale dell'uomo, e quindi in qualche modo il dire sì è diventato un dire di no, no? È diventato un dire di no alla vita. Dove la vita è la vita di questo mondo, perché per Nietzsche la vita è una sola, è la vita che si compie in questo mondo, resta fedele alla terra, questo è il motto di Nietzsche, no? In cui possiamo compendiare la filosofia di Nietzsche, resta fedele alla terra, terra, la madre terra, significa resta fedele a questa madre terra, no? Che è questo mondo. Per cui tutte le costruzioni metafisiche, teologiche, fisiche e in fin dei conti metafisiche, come la fisica aristotelica, che non è altro che un'altra metafisica, no? E così via. Come anche la fisica galileiana, per chi si interessa di scienza moderna, perché anche la fisica galileiana, la fisica, poi la fisica che Nietzsche conosceva attraverso le ultime interpretazioni positivistiche, no, della prima metà dell'Ottocento, una fisica, una metafisica, no? Una metafisica, questo mondo fisico matematizzato, quindi, no, anche qui riportato a universali, addirittura universali quantitativi numerici, eccetera, eccetera, no? Che fanno sparire l'individuale, che è quello che invece caratterizza ciò che vive, no? L'essere vivente. Ebbene, se il cammello aveva imparato a dire no alla vita, no? E aveva imparato a dire sì alla vita, alla vita del mondo iperuranico, alla vita del mondo metafisico, dell'altro mondo, e il vero mondo è quello, e questo è il mondo apparente. A proposito di trasvalutazione, di rovesciamento, adesso capiamo cosa vuol dire trasvalutazione dei valori, cominciamo a capire, no? Si era operata un rovesciamento di valori, una trasvalutazione dei valori, no? A partire appunto da questa epoca tarda della grecità, dice Nietzsche, nella nascita della tragedia, che i greci invece sapevano che l'unica vita fosse questa qui. Tanto è vero che tutti i personaggi che vengono incontrati nell'Ade sono personaggi che vivono nell'ombra e hanno una profonda nostalgia, sono tristi, sono persone tristi, no? Tristissimi, non ti avvicinare, ma cosa fai qui? Rimpiangono il mondo, che non so, rimpiangono questo mondo che Nietzsche ricorda, è il mondo della luce, è il mondo del meriggio, è il mondo illuminato, è il mondo delle tenebre, è il sottomondo, è l'oltretomba, già la tomba è scura, figuriamoci, l'oltretomba. Hanno nostalgia, questa sofferenza, perché si sono allontanati da questo mondo. Altro che gioiosi con i cherubini, i serafini, sono le trombe che sono intorno a Dio, no, soffrono tantissimo. Questa era l'idea dei greci dell'età tragica, la chiama Nietzsche. Socrate e i razionalisti, Platone, per quanto riguarda il percorso della tragedia, per chi si interessa anche di questi temi, Euripide, perché viene a mancare il coro, la tragedia, quello che è in Eschilo e in Socrate, questo è il periodo, hanno operato una trasvalutazione di quei valori, che erano valori completamente diversi da quelli che, ripeto, poi si sono affermati. E l'hanno fatto perché il valore, come dicevamo, l'idea, la verità, no? È funzionale all'affermazione di una volontà di potenza. In questo caso è la volontà di potenza dei deboli che si coalizzano insieme, no? Che si coalizzano insieme per rovesciare un, mondo, che è il mondo invece che allora giustamente è governato dagli aristoi, no? dai migliori, il mondo dei migliori. Allora, di acqua è passata tanta sotto i ponti, non è che dice, pensi che si debba tornare ad allora, ma scherziamo. E questo è il punto. Per esempio, uno degli elementi propri del nichilismo, questo è presente nella considerazione sulla utilità e il danno della storia per la vita, sull'utilità e il danno della storia per la vita, sulla storia, mettersi a studiare storia, io insegno anche storia, no? Anche in Italia insegno anche storia. Fare storia, e soprattutto apprendere la storia e insegnarla, è utile e dannoso insieme, è utile e dannoso. È utile perché ci permette, come dire, di proiettarci verso il futuro, che è quello che interessa a noi, sempre. Ecco, perché no, volontà di potenza significa questo. Significa dire di sì, affermarsi, no? Affermare una cultura nuova, affermare dei valori nuovi. E quindi conoscere la storia significa questo. Poi, se volete, tocchiamo anche il punto che ci deve essere, vero, nell'antologia, è vero, le tre interpretazioni della... interpretazione, diciamo fondamentalmente l'interpretazione critica, questa qui, poi ce n'è una monumentale e ce n'è una antiquaria, monumento, noi facciamo un monumento, no, di quello che è stato, e questo va a incidere nel presente. Ed era questo che volevo dire quando mi sono collegato a questo discorso sulla storia. Non dobbiamo, secondo Nietzsche, e questo è molto importante perché sapete che la questione della memoria, no, è una questione che è stata ripresa in questi ultimi anni, legata a vicende, a tante vicende, in particolare, no, del XX secolo, in particolare a quello della Shoah. Dicevo, per Nietzsche il presente deve sapere il passato, ma non deve farsi determinare dal passato. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Quando lui parla di oblio, di necessità dell'oblio in tante delle sue opere, questo, l'oblio è proprio una forza, no? Quello che è l'eros in Platone, potremmo dire, no? È fondamentale. E qui poi arriviamo alla terza figura, quella del fanciullo. Il fanciullo ha questo di positivo, cioè non è che dimentichi. Ma riesce a fare, no? Riesce ad agire, riesce a costruire, pur essendo stato quel che è stato, possiamo dire dimenticando, però dando una sfumatura diversa di dimenticare, cioè non è che i bambini dimenticano, perché i bambini non dimenticano. Però riescono, anche se hanno preso una sberla il giorno prima, un'ora prima, a rimettersi a giocare. No? L'importanza del gioco. Ma questa è una. Una bella metafora. No? Per dire come il presente non deve farsi condizionare dal passato, pur ricordando il passato, è utile, conoscere la storia. No, perché è vero. Così come, è ancora di più importante, per un essere come l'uomo, che ha la capacità, no, di guardare avanti, no, che ha quindi che conosce la parola futuro, torniamo all'importanza delle parole, che il futuro non si faccia condizionare dal presente. E questo è importante. Per esempio, sul discorso della tavola dei valori, il futuro non deve farsi, non deve al presente farsi condizionare, no, dai valori del presente, e quindi deve sempre rendere possibile una trasvalutazione dei valori. In qualche modo già do il senso dell'eterno ritorno, se qualcuno ha lo spirito, no, che si è fatto cammello, si è caricato di tutti quei valori, all'ultimo incontra il valore più, e qui arriviamo, il valore più potente per Kant, ecco, già è Kant, no, per, guardate com'è subito, per Nietzsche il valore più potente è il tu devi la legge del dovere, no? tu devi, ma perché devi, ricordate, sos, tu devi, dovere per il dovere, c'era una signora che alla fine di quella lezione dice, dovere per il dovere, perché devi, addirittura il dovere per il dovere, non devi perché fai un piacere alla mamma, non devi perché aiuti la patria, non devi perché in questo modo guadagni il paradiso, no, va bene, la famiglia, lo Stato, la patria, Dio, tre grandi valori, devi perché devi. Qui già che cosa mostra di incontrare Nietzsche? Mostra di incontrare la morte di Dio, e tocco l'altro punto che è quello della morte di Dio. La morte di Dio non è che la realizza Zarathustra, no? La annuncia, e o meglio come uno strillone di strada, non so, no? Zarathustra, perché è già avvenuta, perché è già avvenuta. E la filosofia kantiana, la morale kantiana è quella che mostra la morte di Dio. La morte di Dio è la morte della credenza, della fede nella verità, nelle verità eterne, nelle verità universali, il bene, il bello, la verità scientifica. Io sono convinto che fosse ateo, quando dice noi atei, perché voglio dire che tutte le diverse interpretazioni, è passa anche un'interpretazione in qualche modo heideggeriana, poi vedremo, secondo cui Nietzsche non è che fosse proprio ateo, ma quando parlava di morte di Dio appunto si riferiva alla morte dei valori. Boh, mi sembra. Io invece personalmente sono convinto che fosse ateo. Quella fedeltà alla terra significa proprio questo. Potete immaginare, insomma, quante cose sono state scritte, quante cose sono state dette, e questo è il bello dell'interpretazione, no? Di quello che Nietzsche stesso, in qualche modo uno dei primi fondatori dell'ermeneutica moderna contemporanea, no? Ci permette, insomma, di fare, ci permette di fare. Lo Zarathustra, un po' di questo linguaggio qui, no? Questo stile qui, ci permette di operare diverse interpretazioni, perché la verità non sta in una sola interpretazione, no? Perché non c'è la verità. La verità è un'invenzione dell'uomo, la verità. Perché la verità, come la menzogna, è un'invenzione dell'uomo. Perché è una parola, dicevamo, no? È metafora della metafora, no? Così è la metafora al cubo, dicevamo la volta scorsa. E dicevo, la morte di Dio significa la morte delle certezze. Qui c'è Sergio Moravia su Nietzsche, dice la distruzione delle certezze. La distruzione delle certezze, cioè una civiltà, quella occidentale, che per 2500 anni, se vogliamo prendere alla lettera il discorso genealogico, no? Storico genealogico di Nietzsche, cioè da Socrate, ma che lì Socrate può essere inteso un'altra metafora, va bene? Però anche qui io sono convinto, tanto è vero che recupera tutto il discorso della filosofia presocratica, dei presocratici, voglio dire, che questa civiltà fondata su delle certezze, che si è organizzata, strutturata, ha prodotto, si è riprodotta, su delle certezze inossidabili. Quelle che dicevo prima, non sto qui a ripetere perché sento che... Però già con Kant, queste certezze, evidentemente erano già venute meno. Queste certezze. La morte di Dio, già filosoficamente, secondo Nietzsche, la si può far iniziare a Kant. Cioè, il tu devi, va a sostituire i valori precedenti, va a sostituire addirittura il valore della fede, non che Kant non si sia detto cristiano, anzi, no? Ma capite? Cioè, di fronte alla domanda, perché devo comportarmi in questo modo? No? Kant non risponde, devo comportarmi in questo modo perché sta scritto nelle scritture, no? O perché l'ha detto Platone, o perché l'ha detto Agostino, o perché l'ha detto Tommaso, o perché l'ha detto... Chiaro, no? Soprattutto è molto importante, non è che risponde perché è legge divina, va bene, è un comandamento divino, è Dio che me l'ha dato, no, perché è un comandamento che io stesso, essere razionale, mi do, no? Perché devo agire così e non altrimenti? Poi è chiaro che il dovere in Kant si esplicita nelle formule, no? Dell'imperativo categorico, che vanno a identificarsi con la morale evangelica, Vediamoci che Kant era pietista, è un cristiano pietista, no? Va bene. Però non è che io devo comportarmi in un certo modo perché, ripeto, si tratta di una imposizione che viene dall'esterno, no? Perché me l'ha detto mio padre, no? Cioè un'autorità esterna, mio padre, perché, oppure me l'ha detto il santo padre, o addirittura perché viene dal padre dei cieli, cioè Dio? No, perché se io, secondo Kant, no, agissi in conformità ad una legge dettatami dall'esterno, dall'esterno, dal padre biologico, dal padre, dal santo padre, dallo Stato, oppure dal padre dei cieli, e allora non sarei conforme alla mia natura di essere razionale. Peccherei, cioè in sostanza è lì che per Kant, no? Non sarebbe una morale di un essere libero, no? Una morale autonoma, no? Sarebbe una morale condizionata. Sarebbe una morale condizionata, eteronoma, non una morale autonoma, quindi rigorosa. Per essere rigorosa, autonoma, deve essere formale. Torniamo a quel termine, formale. Forma, forma, verità e menzogna. L'astratto. Astratta significa separata alla lettera. Da che cosa? Separata dal quotidiano, dal materiale, grazie, dal vivente. Totalmente astratta. E allora, ecco qui già, voglio dire, che la morale kantiana del dovere per il dovere, no? Del dovere per il dovere, mostra il crollo degli idoli, li chiama, il crepuscolo degli idoli, no? Degli idoli, gli ideali, dice, io li chiamo idoli, dice. Ideali, gli ideali, quelle idee universali, io li chiamo idoli, no? Ecco, l'affermazione della morale kantiana del dovere per il dovere è in qualche modo è la figura dell'ultimo uomo, sarebbe nella mitologia nietzschiana, viene ricordato come l'ultimo uomo, no? È sintomo già della morte di Dio, diciamo, tra virgolette, della caduta degli idoli, del crepuscolo, anzi del tramonto, no, degli idoli. E lì è venuto fuori un nuovo idolo, ancora più potente, no? Ancora più potente degli altri, il drago lucidante del dovere. Devi agire nel senso del dovere. E Nietzsche, in qualche modo, profeta, Nietzsche Zarathustra si chiama, profetizzava eventi terribili che sarebbero accaduti finché non ci sarebbe stata una trasvalutazione dei valori, quindi finché non ci sarebbe stato il tramonto anche di quest'ultimo idolo, il tu devi, in un'epoca in cui sarebbe affermato come idolo incontrastato il dovere, no? Il dovere, il tu devi. Pensiamo quante tragedie, no, si sono compiute all'interno, no, di una cultura, che è la cultura del dovere, e lo devi sentire tu, che poi, no, sono costruite filosofie capaci di mostrare come il dovere interiore, no, venisse a corrispondere al dovere dello Stato, no, al dovere della nazione, al dovere della razza, al dovere della classe, al dovere di... un altro discorso, no? Al dovere della fede, no? Tu devi, io lo sento, sono un martire, no? Sono spinto dal dovere, devo farlo, lo sento interiormente. Ecco, il tu devi quindi come l'ultimo valore potente, ma menzognero, menzognero come i precedenti, di un'epoca che è un'epoca che è l'epoca nichilistica, che è l'epoca nichilistica. La filosofia nicciana è stata filosofia del leone, nel momento in cui gran parte delle opere, fino allo Zarathustra, fino a un mantro umano, sono state opere che hanno voluto denunciare il sistema di valori, no? di questa cultura nichilistica, no? Della cultura del cammello. Quindi è necessario che lo spirito da cammello si faccia leone. E come si presenta leone? Si presenta con l'io voglio. E l'io voglio significa prima di tutto che si viene voglio una nuova cultura. Voglio affermare una nuova cultura. Una nuova cultura significa una nuova tavola di valori. Ma ancora, ecco, che cosa ha di negativo in questa dialettica? Perché come potete vedere c'è una dialettica anche in Nietzsche. Così come la si trova in tutti i filosofi della prima metà dell'Ottocento, no? Gli idealisti, da Hegel, l'abbiamo trovata anche in Kierkegaard, anche in Schopenhauer, cioè una dialettica e Nietzsche. Qui c'è il leone è l'antitesi, no? Al cammello. Si afferma negando il cammello, utilizziamo un linguaggio un po' hegeliano, tanto per giocare, no? Si afferma contro il modello di vita, no? Del cammello. Se il cammello si carica e se il cammello sopporta, invece il leone aggredisce, è il Nietzsche che aggredisce, è la filosofia che in questa epoca ritiene Nietzsche del tramonto, no? del crepuscolo degli idoli, deve aggredire, che aggredisce, naturalmente aggredisce, e che aggredendo ovviamente si presenta ancora come nichilista. Perché dice di no? No? Cioè, se aggredisce, se attacca, no? Se attacca perché vuole anche assorbire in qualche modo, è perché dice di no in questa dialettica. Quindi anche il leone è nichilista. Allora qui vediamo il Nietzsche, ritroviamo il Nietzsche nichilista, il Nietzsche, no? Che è stato, il Nietzsche così come è passato alla storia, non della cultura. Quando noi parliamo di nichilismo nicciano, pensiamo a Nietzsche che ha aggredito, ha utilizzato la filosofia del martello, lui dice, no? La filosofia del martello, ma qui il martello che distrugge, no? Perché attenzione alla simbologia e alla polisemanticità in qualche modo, no? Perché il martello distrugge, ma il martello costruisce. Quando lui dice la filosofia del martello, è la filosofia che distrugge, ma è la filosofia che costruisce. Qui è la filosofia, il filosofare che distrugge e che continua quindi ad essere nichilistica, che continua a dire di no. E chi dice di no? Adesso arriva un altro termine fondamentale, no? Dentro il pensiero nicciano, è il risentito. È risentito, chi dice di no, chi attacca, chi critica, tutta la filosofia, la critica, no? Va bene, la filosofia di Kant è la critica della ragione, la filosofia hegeliana, la critica della critica, poi Marx che scrive la critica della critica, critica, la Sacra Famiglia, la critica della critica, critica, e poi andiamo avanti. Critica, critica, giudicare, certamente, criticare significa, da crino significa giudico, però con spirito risentito, con spirito risentito. Chi dice di no è perché è già dentro, interiormente risentito. E perché è risentito? È risentito perché non riesce ad affermarsi, ad affermare la propria volontà di potenza su quella di altri. In questo, capite? Riusciamo a capire meglio che cosa significa il mal riusciti rispetto ai ben riusciti. Il gregge, lo chiama anche gli asserviti, no? Il gregge, i deboli, sono quelli che proprio trovandosi in quella situazione hanno sviluppato in loro stessi un risentimento. E quindi danno vita ad una filosofia, ad una cultura che è una cultura del risentimento. E la cultura del risentimento è sempre una cultura nichilistica, è una cultura che dice no. Da Socrate fino a Kant e a Schopenhauer, no? Schopenhauer come educatore in attuale, ma poi Nietzsche fa i conti con Schopenhauer. Così come fece i conti con il suo idolo Wagner, no? E allora, fino a Schopenhauer è tutta la filosofia dei risentiti, è la filosofia che dice no alla vita, questa vita, la vita di questa terra, no? Qui dobbiamo essere fedeli. La filosofia quella dello studio genealogico, no? Di questi valori, no? Di questa cultura, è la filosofia del leone. È la filosofia di uno spirito che appunto si fa leone, ma che facendosi leone continua ad essere, io voglio dire, questo è vero. Che c'è un Nietzsche nichilista e che gran parte della filosofia nicciana, se prendiamo la maggioranza delle opere nicciane, sono opere di un nichilista attivo, cioè che attacca la cultura millenaria del nichilismo passivo, no? Mostra l'esigenza di una trasvalutazione dei valori. Qui nello Zarathustra, diversamente dalle opere precedenti, come dire, e in questo consiste il significato dell'Ubermensch, no? del superuomo o dell'oltreuomo, come il nostro Vattimo in Italia ha tradotto, no? Il termine tedesco Ubermensch, no? L'ho tradotto con oltre uomo, che significa anche questo, mentre tradizionalmente si è tradotto con superuomo, dando quindi stura a tutte le interpretazioni superomistiche, no? Qui nello Zarathustra, come dire, in qualche modo raggiunge, non dico la pace, si fa per dire, insomma, la pace di un Nietzsche, nel senso che va al di là del nichilismo, mostra come il superuomo, no? L'oltreuomo, l'uomo che l'uomo che sarà, no? Non l'uomo che dovrà realizzarsi, perché non c'è dovere qui, scelta, no? Volontà, no? Volontà. Il superuomo qui nello Zarathustra possiamo intenderlo proprio come il fanciullo, perché è lo spirito nella sua terza metamorfosi, no? Che supera quel negativismo, quel nichilismo, quel carattere da risentito, no? Da risentito, proprio delle due forme precedenti, no? Dalle due forme precedenti, il cammello è nichilista, perché è risentito, si carica, sì, tanto prima o poi il secondo, il leone, anche lui è risentito, no? È nichilista, infatti lui Nietzsche più volte l'ha detto, no? A un certo punto ha riconosciuto, no? Che tutte quelle opere, no? Ripeto, del periodo dello studio genealogico, sono intrise di spirito di risentimento e quindi di spirito nichilista. Allora c'è questa volontà di andare oltre lo spirito di risentimento, che genera quindi che genera altri idoli, che genera idoli, e quindi farsi fanciullo. Farsi fanciullo significa vivere nella vita, no? Vivere nella vita. La vita che è intesa come gioco, danza, questo, vivere. Quindi non facendosi condizionare dal passato, certamente vivendo il presente, ma volendo il proprio futuro, no? Volendo il proprio futuro. E quindi, come dire, questa figura che ci presenta, ecco, questa metafora del fanciullo, certamente simbolica, è una figura ingenua, ecco, è Dioniso, ma non è più il Dioniso della... un minuto ancora, poi... Non è il Dioniso della nascita della tragedia, non è il Dioniso delle prime opere, cioè quella forza in folle, no? Che certo irrazionale, no? Completamente irrazionale. Vi ricordate? Ebbrezza, no? Dice la nascita della tragedia, Dioniso. Perché la vita deve essere così, no? È così. La vita è così. È quel fondo oscuro della vita. La vita come fondo oscuro e quindi come fondo tenebroso. Io l'ho letto così, Dioniso, no? della nascita della tragedia, ancora è la volontà schopenhaueriana, è la volontà di la cieco operante necessità, fondo oscuro, ripeto, cioè forza oscura, non è solo un fondo, ma è forza oscura, è dinamis, è forza oscura, è forza non, è, che poi si fa, no, un sogno attraverso l'Apollinio, no? Ecco. Però è ancora fondo scuro, che quindi contiene in sé tanta sofferenza. Ecco, il Dionisiaco di tutte le prime opere di Nietzsche mostra di essere tanta sofferenza, ma anche gioia, no? Bacco ci ricorda più, come dire, le prezze, un momento di gioia, un momento così di divertismo, anche direi Pascal, di distrazione, no? Però è più un fondo forza oscuro, no? Questo Dioniso della nascita della tragedia. Qui è il fanciullo Dioniso, è invece solare, è una figura solare, è una figura che gioca aperto, è una figura innocente. Dioniso come forza schopenhaueriana, no? Il Dioniso della nascita della tragedia non è che possa dirsi colpevole, scherziamo, no? Perché è al di fuori della morale, no? Al di fuori della morale. Però fa male, fa del male, no? Il fanciullo se fa male perché è distratto, perché non ha esperienza, ma non perché ha la voglia di far male, perché volontà di soffrire e di far soffrire, no? Mentre nel Dioniso delle prime opere c'è questa ancora sopravvivenza, ripeto, di questa vita, con Nietzsche è subito vita il termine, no? Con Schopenhauer era la volontà di vivere, che per affermarsi deve far soffrire, no? deve far soffrire, quindi fa soffrire gli altri, no? Fa soffrire se stesso, se stessa. Sofferenza, fondamentalmente è sofferenza, per cui la gioia, la danza è solo transeunte, no? È solo un momento passeggero, una condizione che è la condizione di tutti e che è la condizione della sofferenza. E mentre Schopenhauer da nichilista, dice Nietzsche, no? Da nichilista, e insegna addirittura di no alla volontà, no? Va bene, con la soluzione ascetica, va bene, il rifiutare ogni desiderio, dice, no? Schopenhauer, quindi la noluntas, no? Di Schopenhauer, non volere, arrivare a uno stato di non volere, questa per Schopenhauer era la soluzione, no? alla condizione esistenziale, diremmo, no? dell'essere umano. L'uomo può, come gli asceti della tradizione cristiana, lui diceva, si riferiva di più a quella cristiana che non a quella, cioè, può non volere, allora in quel momento avrà sconfitto la volontà, perché provoca sofferenza. In Nietzsche subito invece appare il rovesciamento, il dire di sì alla vita. Allora in tutta la prima fase, quando Dioniso è quel fondo, quella forza oscura, è un dire di sì anche alla sofferenza, no? È un dire di sì alla sofferenza, cioè, essere fedele alla terra. Se la terra è sofferenza, vuol dire di sì alla sofferenza. Non a caso poi nell'Anticristo, l'altra opera biografica, trasversale della sua filosofia, a un certo punto si identifica, no? Zarathustra, Gesù Cristo, no? Zarathustra. questo dire di sì alla sofferenza, non accettare soltanto, ma non dire di sì, perché non dire di sì è la cosa più importante. Qui invece nello Zarathustra il fanciullo, ripeto, è colui che dice sì nella totale innocenza, no? Nella totale innocenza, significa proprio nella incapacità di far del male.
Ma io pensavo, ma allora non si fa condizionare dal passato, perché il fanciullo non lo conosce il passato.
Il fanciullo non lo tiene presente per agire, per fare quello che fa.
Però lo conosce.
Lo conosce perché la memoria appartiene anche al bambino, solo non è la memoria del risentito. E quando impariamo, come dire, a ricordare nel risentimento, che allora probabilmente passiamo dalla fase della fanciullezza alla fase adulta.
Senza risentimento,
tanto da tornare a giocare anche con chi, so se il soggetto era il bambino, il fanciullo lo aveva offeso, se era impersonificato senza luce, no?
Sarebbe il perduto per il mondo questo ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo, cosa vuol dire? Perduto per il mondo.
Perduto.
Andiamo
a rivedere.
Conquista per sé il suo mondo.
È la dialettica. Il perduto per il mondo, l'altro mondo, conquista per sé il suo mondo, che è questo mondo. Il perduto per il mondo. È perduto per il mondo, che è il mondo dell'aldilà, che è l'oltremondo, che non c'è, che è una menzogna. Conquista il suo mondo, che è il mondo. E non possiamo neanche dire il mondo vero. Non lo voglio dire, non lo dico. Il mondo. Che è il mondo. Scrivete. Ci vorrebbero 2 ore, io a questo punto avevo finito, dopodiché un po' di domande, interventi. Ci vediamo giovedì prossimo.